Lode e ringraziamento sia al Signore, questo lo crediamo con tutto il cuore. Dio non ha mai fallito e non si è mai reso ridicolo. Ogni ginocchio si inchinerà a Lui, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Il Signore significa che governa, ha autorità, che la sua parola è valida e vale e tutto ciò che ne consegue. Ogni parola è così preziosa che si potrebbe semplicemente fermarsi e immergersi in essa. Ma ancora di più e ancora più profondo è il desiderio dentro di noi che ogni parola possa parlarci ed essere piantata in noi come un seme. Perché tutto ciò che Dio fa non lo fa attraverso un grande uomo, ma secondo la sua parola. Tutti i profeti, anche un Mosè, chi era? Un fallito, un assassino, un omicida. E se questo fosse stato il caso, ma Dio aveva dato una parola, una promessa, e quando era vincolato ad essa, e quando il tempo fu compiuto, Dio non guardò l'uomo, ma si ricordò della sua parola e della sua promessa, e mandò Mosè, e chi voleva inciampare e scandalizzarsi su questo lo poteva fare, ma chi voleva credere, poteva credere, chi voleva uscire, essere libero, poteva farlo. Chi voleva la redenzione l'ha avuta. Chiunque volesse vedere dei miracoli poteva vederli perché Dio li faceva. Dio ha sempre fatto così e non sarà diverso ora. La nostra fede è stata rafforzata in modo così potente da tutte le molte cose che Dio ha fatto. Non c'è altro modo. Se noi non crediamo, se non lo ringraziamo, chi lo dovrebbe fare? Gli increduli o quelli che vanno per le proprie vie e che sono giusti da se stessi? No, loro non hanno bisogno di questo, ma noi miseri uomini per i quali Dio ha fatto grandi cose, resta solo una cosa da fare: ringraziarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima. L'abbiamo detto abbastanza spesso, come è scritto, quando tutto il resto non sarà più, cesserà, l'amore di Dio rimarrà. E l'amore di Dio è indipendente dalle nostre opere e dai nostri atti. Prima che Dio ci ha amati in Gesù Cristo e ci ha riconciliati con Lui e ci ha fatto sua proprietà. Prima di leggere dal libro di Cronache, vorrei soffermarmi molto brevemente sulla parola di Prima Corinti 15. Qui tutto viene riassunto di cosa si tratta, dal primo Adamo, del secondo Adamo, di ciò che è accaduto e di ciò che accadrà. E l'abbiamo letto come abbiamo portato l'immagine del terreno, così porteremo l'immagine del celeste. Questo è certo. È certo, sicuramente. Come noi tutti veniamo da Adamo, in modo terreno, così tutti spiritualmente parlando saremo trasformati nell'immagine di Gesù Cristo. Ancora non è stato manifestato ciò che saremo, ma presto avverrà. E quando questo giorno, quando verrà questo giorno glorioso, quel bel mattino, vedremo il Signore così com'è e ci renderemo conto di essere diventati come Lui. Chi pensa a questo solo per un momento, e allora con Lui è accaduto per sempre, perché tale amore Dio ci ha mostrato. Paolo disse: non tutti moriremo. Lui si è addormentato, così come tutti coloro ai quali ha predicato e ha scritto in quel tempo, ma Dio ha parlato attraverso di lui per ogni tempo, come lo ha fatto attraverso i profeti. E solo allora, quando l'ora di Dio verrà per qualcosa, la parola si compie. E qui è scritto: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. E questo è un fatto a cui ci siamo avvicinati più di chiunque altro sia vissuto prima di noi. E noi contiamo al 100% sul fatto che il Signore ci prenda a casa e che noi siamo la generazione in cui non tutti si addormenteranno, ma che ci saranno in mezzo a noi alcuni che sperimenteranno la venuta del Signore. E questo è lo scopo principale delle nostre riunioni, e che possiamo afferrare di cosa si tratta per Dio in questo tempo. Il nostro fratello, il fratello Abraham ha detto che è iniziato il tempo della sposa. Ha sottolineato che un uomo a Londra, gli americani volevano sapere dove era questo grande risveglio, e lui disse: io sono questo risveglio in me. Era uno delle migliaia. In quel tempo tutti furono afferrati dallo Spirito di Dio, e questo accadeva ogni volta che Dio faceva un nuovo risveglio. Le persone anziane hanno vissuto il risveglio all'inizio del secolo, fra cui mio padre, possevano raccontare di ciò che Dio aveva fatto, come lo Spirito di Dio scendeva sulle assemblee e come il Signore testimoniava con forza. Ma credo che tutte le cose che sono accadute sono state inferiori a quello che deve ancora accadere. Alla fine Dio, anche se avrà un piccolo gregge che sarà rimasto, mostrerà la sua potenza e la sua gloria, perché deve accadere qualcosa per far nascere in noi la fede del rapimento. E il fratello Branham dice: oggi abbiamo a malapena fede sufficiente per la guarigione divina, e che allora come con la fede per la trasformazione del corpo, se non abbiamo la fede di poter credere alla guarigione di un membro del nostro corpo, allora come vogliamo credere che saremo trasformati da questa mortalità, passare all'immortalità? Ma questo posso crederlo con tutto il cuore, che possiamo arrivare a questa fede, forse perché è predestinato per noi. Con questo non mi viene affatto difficile, lo credo con tutto il cuore questo. Come è scritto qui, tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Il Signore verrà e i morti in Cristo risorgeranno, risusciteranno. Se i morti risusciteranno, perché non posso essere io sanato o trasformato, io che sono vivente, se poi Dio dimostra di aver vinto la morte, di aver superato l'inferno, e che queste persone non potevano essere trattenute né dalla morte né dall'inferno, perché non dovrebbe trattenermi questo? Io sono destinato per l'eternità, e poiché sono destinato per l'eternità, tutto ciò che è necessario per questo per passare dal tempo all'eternità avverrà. Il Vangelo è un Vangelo della buona notizia, un messaggio meraviglioso dell'amore e della grazia di Dio per chiunque lo riceve e lo afferra nella fede, lo collega con la fede. Poi segue dicendo, infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Con questo corpo non possiamo andare nella gloria, ce ne rendiamo conto con questo carne, con il sangue come siamo. Abbiamo bisogno di essere trasformati. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ma solo questa frase. Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Dio ha dato la legge perché affinché tu e io potessimo essere legalmente condannati, e la sua legge ha il potere e la forza di condannarci e di giudicarci giustamente, ma la sua grazia ha legittimità, autorità di farci uscire dalla condanna e di aprire la prigione e dire: ho espiato tutto, ho preso il vostro posto, voi siete redenti. Leggiamo da 2 Cronache 14. Per me questa parola è di particolare importanza oggi. Ho cercato molto per trovare il versetto che parlava al mio cuore in quel tempo, e quando ieri l'ho trovato, il mio cuore ha gioito. Era quasi un cercare un ago in un mucchio di paglia. Ma quando lo troviamo, allora la gioia è grande. Avevo anche chiesto a qualcuno se sapeva dove era che si trova questa parola, la seconda parte di Cronache 14:6. Essi dunque si misero a costruire e prosperirono gli edifici. Non dimenticherò mai questo giorno della mia vita. Avevamo quasi finito il primo edificio. Io vado da qui a lì e il fratello Smith da lì a qui. Circa a metà strada ci siamo stretti la mano e ci siamo detti buonasera. E disse: fratello Frank, l'edificio è appena sufficiente per la metà dei visitatori. Lui andò per la sua strada, io per la mia. Ma ciò che disse cominciò a lavorare in me. Poco dopo ho portato questo evento in preghiera davanti al Signore e ho detto: oh Dio, hai qualcosa da dirmi? Se sì, allora dimmelo. E sapete, non credo che la Bibbia sia un libro di oracolo che si possa aprire e leggere sempre e sapere la cosa giusta, ma credo che Dio possa parlare attraverso la Bibbia, lo credo con tutto il cuore. E io infantilmente e fedelmente ho detto tutto al Signore, e anche perché aveva detto non è sufficiente per la metà, ci ho pensato sopra e ho detto: Signore, i piani sono qui. Una seconda costruzione potrebbe essere realizzata senza nuovi disegni, senza altri calcoli strutturali. Si potrebbe risparmiare molte spese. Se lo vuoi, allora adesso e non fra qualche anno. E sapete, quando uno parla al Signore col cuore aperto, perché sono decisioni che sono enormi. È collegato con tanti soldi, oltre mezzo milione di marchi di tedesche, e questa sarebbe la parte più piccola. Ho avuto molto a che fare con questo, ma non dimenticherò mai nemmeno il giorno in cui mi sono inginocchiato e con tutto il cuore ho detto: Oddio, se vuoi davvero che costruiamo due case invece di una, devi farmelo sapere. E vi dico che ho aperto la Bibbia senza girare una sola pagina, e i miei occhi sono caduti su questa prima riga. Così si misero a lavorare sugli edifici, non sull'edificio, ma sugli edifici, e li completarono felicemente. Anche io ero felice in quel momento. Sapevo che questa era la risposta di Dio per me e ho agito di conseguenza. Se dovessimo elencare tutte le indicazioni che Dio ci ha dato qui, abbiamo un gran numero di indicazioni dirette dello Spirito Santo e di ciò che Dio ha detto e ha confermato. Leggiamo il versetto 10 che dice: Qui è scritto: Allora Asa invocò il suo Dio e disse: Signore, per te non c'è differenza fra il dare soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Soccorrici, Signore nostro Dio, perché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei il Signore nostro Dio, non vinca l'uomo contro di te. Fino a qui questa parola. Asa invocò il nome del Signore, il suo Dio. Lui pregò. Sapeva che se una persona si sente forte o debole, cos'è l'uomo? Cos'è il forte e cos'è il debole? Entrambi sono un nulla. Il nostro aiuto viene solo da Dio, solo Lui può aiutare i deboli e i forti. E i forti si rendono conto che anche loro hanno bisogno del suo aiuto. Un uomo che può aiutarsi da se stesso, Dio non può aiutarlo. Dipendiamo dall'aiuto di Dio. È bene per noi se siamo deboli. Paolo dice in un passo: Se io sono debole, Dio è forte, e quindi se mi vanto delle mie debolezze. Questo dice un grande uomo di Dio, l'Apostolo Paolo. Quindi, in fondo, siamo tutti sullo stesso piano. Nessuno può aiutare se stesso e nessuno può aiutare l'altro, anche se al momento ci sentiamo un po' più forti del nostro fratello, della nostra sorella, in fondo siamo tutti ugualmente deboli, ugualmente forti. In Dio non c'è differenza fra se si è deboli o forti. Soccorrici, Signore nostro Dio, poiché su di te noi appoggiamo. Ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti, non con la nostra forza, non con la nostra armatura, non con i nostri soldati o con il nostro esercito, ma noi mettiamo la nostra fiducia su te e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Questa è una combinazione meravigliosa quando riponiamo la nostra fiducia nel Signore, ma poi non restiamo fermi o seduti, ma usciamo, andiamo avanti, diamo a Dio l'opportunità di confermare la Sua parola, non solo di ascoltare, ma di alzarci, di andare avanti senza paura, perché abbiamo riposto la nostra fiducia nel Signore. Ieri abbiamo parlato di Pietro che è stato preso per mano dal Signore mentre affondava. Ma che cosa è successo prima? Prima di ciò lui ha riposto la sua fiducia nella parola del Signore e disse: comandami di venire da te. Non era meraviglioso? Comandami di venire da te. E l'uomo scende dalla barca. Siate sinceri, le nostre gambe sarebbero state un po' lenti. Era così bello stare nella barca, tutto andava bene lì dentro. Ma se uno avrebbe guardato le onde o l'acqua e avesse pensato, e come dice il polacco Wojciechowski, che come se sarebbe caduto come un pezzo di piombo. Oggi conosciamo la storia e ci meravigliamo, ma quale lezione c'è in questo? Quale insegnamento? Un uomo doveva ignorare tutto ciò che si vedeva per poter obbedire alla voce del suo Signore. Se avesse pensato un attimo a quello che avveniva, allora pensavo: adesso sarò bagnato e che avverrà con me? Niente. Comandami di venire da te. Alleluia, sia lodato Dio. Comandami di venire da te alla tua parola. E avvenne, e lui andò. Il fatto che poi affondato aveva solo uno scopo, aveva solo un senso, affinché riconosciamo che il Signore è sempre così vicino a coloro che hanno osato fare il primo passo alla sua parola. Anche se affondano, non annegheranno mai, ma lui sarà sempre abbastanza vicini per afferrarli e tirarli fuori. Non preoccupatevi, tutte queste cose sono accadute affinché possiamo ricevere queste istruzioni, essere rafforzati nella fede e riporre la nostra fiducia nel nostro Dio, come è scritto qui. Nel suo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei il Signore nostro Dio. Non è forse lo stesso per noi? Riponiamo la nostra fiducia nel Signore Dio e diciamo: aiutaci. Non siamo sicuri di noi stessi, ma dipendiamo da Lui. Aiutaci, perché Tu sei il Signore nostro Dio. In Te riponiamo la nostra fiducia, e coloro che confidano in Lui non saranno delusi. È impossibile, il cielo può cadere prima che mi inganna la tua parola. Nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Cari, ogni volta che i figli di Israele si sono resi conto di essere il popolo di Dio, quando ne hanno preso nuovamente coscienza e si sono rivolti a Dio, questi ha testimoniato in mezzo a loro, ha confermato la sua parola e li ha aiutati. Noi come Chiesa del Nuovo Testamento dobbiamo ricordare e realizzare pienamente che siamo il popolo di Dio, la moltitudine acquistata con il suo sangue. E che possa essere anche una grande forza che dobbiamo vincere. Non si tratta di te e di me, ma si tratta che siamo coscienti di chi siamo e che parliamo con Dio e diciamo: Signore, aiutaci, perché Tu sei il nostro Dio. Ma che non rimaniamo seduti, silenziosi, altrimenti, e che non operiamo, altrimenti la fede senza opere, e la fede senza opere per se stessa morte, e la fede morta non può essere che sepolta. Dobbiamo avere il coraggio di prendere Dio in parola. Dopotutto non abbiamo alcuna responsabilità. Dio si è assunto la responsabilità. Perché dovremmo avere paura? Posso rendermi ridicolo per questo? Ho qualcosa da rispondere a questo? No. Devo solo credere a Dio e fidarmi di Lui. Il resto lo fa Lui, nella sua onnipotenza e nel suo amore. Tu sei il Signore, nostro Dio. Non vinca l'uomo contro di te. Pensate che ci sia una sola persona a cui Dio possa dare ragione, che può venire a Lui e dire: Signore, le cose stanno così e così. Con Dio non c'è nessuno che ha ragione. Paolo dice: anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. E possiamo confidare in questo Dio veritiero e in ciò che Lui ha detto, e nel suo nome possiamo aver fiducia in Lui, e sappiamo che Lui tutto quello che ha detto lo compie. Spero che non abbiate letto il versetto 11. Vedete quello che è scritto qui: e il Signore sconfisse gli etiopi. Coloro che avevano riposto la loro fiducia in Dio potevano vedere, potevano guardare, e improvvisamente la loro battaglia era finita. Qualcun altro stava combattendo per loro. Si erano fidati di Dio. Qui è scritto: il Signore sconfisse gli etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda, e gli etiopi si spensero alla fuga. Non Asa, non il suo capitano, non il suo esercito, nessuno. Il Signore scese e sconfisse l'esercito del nemico. Asa e tutti coloro che avevano riposto la loro fiducia nel Signore Dio li videro solo alle spalle. La maggior parte era morta. Leggo tutto il versetto. Il Signore sconfisse gli etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda, e gli etiopi si spensero alla fuga. Asa e la gente che era con lui li inseguirono fino a Gerar, e degli etiopi ne caddero tanti che non ne rimase più uno vivo. E né Asa né alcuno del suo esercito non dovrebbe fare nulla. L'Eterno li colpì, e mentre fuggivano uno dopo l'altro caddero a terra come colpiti dal fulmine. Coloro che confidavano in Dio videro il nemico sconfitto e videro la potenza di Dio. Dobbiamo affermarlo nella fede: la nostra battaglia è stata combattuta, la forza del nemico è sconfitta. E se riusciamo ad accettarlo in fede, allora non metteremo più in discussione questa vittoria divina, e chiederemo a Dio di darci sempre fiducia in Lui. La formulazione è molto speciale. Viene detto: degli etiopi ne caddero tanti che non è rimase più uno vivo. Quindi tutti, sì, se sono caduti così tanti che non è rimasto nessuno, quanti sono caduti? Sono caduti tutti. Dio sia lodato. Tutte queste storie dell'Antico Testamento dovrebbero mostrarci nel Nuovo Testamento che Dio ha combattuto la nostra battaglia e che nessuno dei suoi i suoi nemici e sono i nostri nemici. Abbiamo il nemico comune, il nemico di Dio, il nemico del suo popolo, il nemico del suo popolo è il nemico di Dio. Non ne rimase nessuno, ma furono completamente distrutti davanti al Signore e al suo esercito. Davanti al Signore e al suo esercito, il suo esercito era il popolo di Dio. Cari, questa è una parola meravigliosa. Poi, quando poi leggiamo il capitolo 15, qui è scritto: allora lo Spirito di Dio si impadronì di Azaria, figlio di Obed, il quale uscì a incontrare Asa e gli disse: Asa, e voi tutti, Giuda e Beniamino, ascoltatemi, il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Che vera parola per tutti i tempi. Il Signore, il nostro Dio, è con noi finché gli restiamo fedeli e non possiamo fare altro che stare con Lui fino alla fine, con la Sua parola, e non solo noi teniamo Lui, ma Lui tiene noi anche. Ma se lo abbandoniamo, Egli ci abbandonerà. Oh, che potessimo aggrapparci a Lui e alla Sua parola con tutto il cuore e con tutta l'anima. E sappiamo che fino a qui ci ha guidato e che ci guiderà fino alla fine e ci condurrà attraverso tutto ciò che ancora può esserci su questo cammino e ci può incontrare, fino a sperimentare il giorno di cui abbiamo già letto, che il Signore verrà di nuovo. I nostri corpi mortali li farà, vivificherà e li trasformerà. Quante volte l'abbiamo detto? Se volete sperimentare la trasformazione del vostro corpo in quel giorno, dovete aver sperimentato prima la trasformazione della vostra anima. Questa è una parola vera. Dobbiamo sempre ricordarci di questa parola. Dal punto di vista terreno, i corpi dei credenti e dei non credenti sono assolutamente uguali. Uno ha mal di denti, l'altro anche. Tutti devono mangiare e bere. Fondamentalmente, per quanto riguarda le cose terrene, ogni corpo è uguale all'altro. Uno invecchia, l'altro anche. Una donna partorisce con dolore anche l'altra. Non c'è alcuna differenza nel mondo terreno fra i pasti, fra i corpi e qualsiasi cosa. I corpi sono tutti uguali, sia dei credenti che degli increduli. Cosa farà questa grande differenza nel giorno in cui il Signore verrà? Proprio perché siamo diventati credenti e la parola di Dio è in noi e la sua potenza e il suo spirito sono entrati nell'anima nostra, e che i nostri corpi mortali possono essere trasformati. Non guardiamo all'involucro terreno, sappiamo bene che siamo tutti in attesa della redenzione del corpo, ma guai a chi aspetta senza che la sua anima, senza che la sua vita sia stata trasformata. Caro cuore, vogliamo lasciarci dire l'uno all'altro che Dio trasformi le nostre anime, rimodelli le nostre vite, faccia tutto nuovo, davvero tutto nuovo, come scritto. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Continueremo a mangiare e bere, tuttavia continueremo a portare il nostro corpo terreno. Ci sono alcuni che vorrebbero avere un corpo celeste mentre sono ancora qui sulla terra e fanno quello che possono secondo la loro opinione e non ci riescono. Dio si è occupato di tutto, fondamentalmente di tutto. Dei deboli e i forti sono sul stesso piano e Dio li aiuterà entrambi. E quando verrà il giorno del Signore, ci chiamerà a casa, basterà la sua parola onnipotente, anche il suono della tromba, la voce dell'arcangelo e tutto ciò che Dio ha promesso deve avvenire e avverrà in quel giorno. Quando siete stati afferrati da Dio, non guardate ai vostri corpi terreni, a quel dolore che avete. Tutto passerà. Guardate al Signore che ha vinto la morte, che è risorto dai morti. E in Lui siamo stati perdonati. Dal punto di vista di Dio siamo già stati trasformati nel mondo celeste, come abbiamo visto la settimana scorsa. Chiunque crede in questo e rimette la sua fiducia in Dio e iniziate e segue nel nome del Signore non sarà deluso alla fine, ma potrà dire: Dio è fedele e realizza tutto ciò che ha promesso. Nell'Antico Testamento Dio ha detto: morte, sarei la tua peste, morte, sarei la tua distruzione, soggiorno dei morti. Che cos'era? Dio l'aveva detto attraverso il profeta e passò molto tempo, ma quando arrivò il giorno tutto l'inferno tremò. La morte e il diavolo rimasero senza parole. Il Signore era lì, il vincitore del Golgota. E mi piace sempre ricordare questo detto del fratello Branham, quando disse che Cristo fu appeso alla croce nel corpo e poi fu deposto nella tomba, ma nello spirito scese e il diavolo disse: finalmente ti ho preso. Sapete, conoscete la predica come l'ha descritto. E allora il nostro Signore pronunciò la parola potente: Satana, ho riscattato il mio popolo, liberalo, dagli la libertà, dammi la chiave. E sapete qualcosa di veramente maestoso? Il diavolo aveva preso tutti ed erano lì in prigione, ma ora è venuto colui che ha vinto e il diavolo ha dovuto liberarli. È avvenuto, si può leggere in Efesini 4 dal versetto 8, colui che è sceso è anche colui che è salito ed è sceso nei luoghi più bassi per portare fuori i prigionieri, e lo ha fatto. La redenzione è un'opera maestosa di Dio e noi tutti ne facciamo parte. Il nostro Signore ha combattuto la battaglia, non gli è sfuggito nemmeno un nemico. Nessuno riuscì a nascondersi da nessuna parte perché il Signore non lo vedesse e non lo prendesse. Tutto il potere di Satana è stato sconfitto e noi siamo liberi per la grazia del nostro Dio. La redenzione, ripeto, è un'opera maestosa del nostro Dio. E tu e io possiamo appartenere ai redenti. Quando il cantautore canta "Sono redento", posso vantarmi di questo: redento dal sangue del Salvatore. Allora cantiamo, non cantiamo a memoria, non ci limitiamo a ripetere le cose che hanno detto gli altri, ma loro hanno parlato la nostra lingua e noi parliamo la loro, cioè la lingua dello Spirito, dando a Dio ragione e diciamo: Signore, le cose sono così. Quello che disse un Giobbe in quel tempo: e quando questo corpo sarà completamente consumato, vedrò ancora Dio, perché gli sarà sulla terra alla fine del giorno, e io lo vedrò. Ha anche detto: io so che il mio Redentore vive. Caro cuore, tutti sappiamo che il nostro Salvatore vive. E come sapete, uno dei grandi poeti della Riforma disse: Gesù vive, con lui anch'io. Morte, dove sono i tuoi terrori? Lui vive e mi risusciterà dai morti. Questi sono tutti realtà divine. La morte è stata vinta, l'inferno è stato sconfitto, Satan ha perso il suo diritto. Naturalmente, come abbiamo letto, in quel giorno la parola si compirà nella sua interezza. La morte è stata sommersa nella vittoria. Allora non ci sarà più la morte, come dice l'Apocalisse. Non ci sarà né lutto né pianto, ma gioia nei secoli dei secoli. Qui sulla terra abbiamo ancora dolore, sofferenza, morte spirituale e terrena, la morte fisica, ma in quel mattino glorioso tutto sarà stato lasciato alle nostre spalle. Il primo gennaio 81 ho avuto un assaggio di questo. Cari, tutto è vero, tutto è vero. Oh, se potessimo fidarci di Dio completamente, nuovamente darci a Lui senza limiti, perché non siamo noi, ma è Lui che l'ha fatto. E noi siamo solo coloro che lo ricevono nella fede. Perché non diciamo, come disse l'uomo di Dio in quel tempo: Signore, per aiutarci non c'è differenza fra il forte e il debole, quindi aiutaci. Non è una preghiera bellissima, non è forse un parlare con Dio. Sapete, quando leggete le preghiere del fratello Brano, era una conversazione con Dio, una conversazione con Dio. Parlava a Dio in modo semplice, chiaro e diretto, e noi possiamo fare lo stesso. Soccorrici, Signore nostro Dio, poiché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Non è forse questa la tua e la mia testimonianza? Non è forse quello che diciamo e sperimentiamo col cuore per la grazia di Dio? Nel tuo nome siamo usciti, in te abbiamo riposto la nostra fiducia. Sei tu che ci aiuti, perché tu sei il Signore nostro Dio. E poi c'è la prova di questo. A nessun uomo dovrebbe essere permesso di affermarsi nei tuoi confronti? Chi potrebbe vantarsi davanti a Dio nei confronti di Dio? E noi pensiamo subito all'episodio di Davide e Golia. Si vantava, ma cosa? Come finì la cosa? C'era un piccolo uomo secondo il cuore di Dio e pensò fra di sé: oh, chi è questo filisteo, questo incirconciso, che ora insultare le schiere del Dio vivente? Questo lo afferrava, l'aveva nel cuore e non poteva lasciarlo. Tu vieni, e dice ancora: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, il Dio di Israele. Questo bastava, questo era sufficiente, e devo quasi sorridere, ma Davide, che aveva la fionda in mano e la pietra in quella piccola custodia di Goia, avrebbe potuto scagliarla dappertutto e lasciarla andare dove voleva, est, ovest, sud, nord. Dio avrebbe preso questa pietra, l'avrebbe condotta dove apparteneva. Non credete che Davide si sia messo lì con il piede sinistro in avanti, come abbiamo fatto sempre prima, e abbiamo puntato abbastanza a lungo avanti e indietro? Non aveva tempo per questo. Si trattava della fiducia che aveva in Dio, e Dio l'ha confermata. Non aveva bisogno di prendere una seconda pietra. Dio l'aveva aiutato e aveva fatto centro la prima volta. È diverso oggi. Non abbiamo forse a che fare con lo stesso Dio oggi, col Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento? Certamente, sicuramente, perché è il Dio di tutti i profeti, di tutti gli apostoli, il Dio del suo popolo di Israele, è il nostro Dio. Cioè il Dio e il Signore della Chiesa del Nuovo Testamento. Oh, se potessimo credere, non ci sforzeremmo più, ci fideremmo di Dio e oseremmo andare avanti nel suo nome. Lo dico a tutti i fratelli. Nel servizio andiamo avanti con fede. Il Signore ha sconfitto tutti i nemici. Non lo incontriamo quasi mai davanti. Se lo prendiamo biblicamente, vediamo che hanno preso il volo e sono tutti in fuga. E cosa vediamo? Un esercito nemico sconfitto. E chi l'ha sconfitto? Abramo, Mosè, Paolo, Pietro? No, il vincitore del Golgota, il Signore degli eserciti. In riferimento a lui è scritto nel Salmo 24: alzatevi, antiche porte, e fate entrare il Re dell'onore. Chi è questo Re? Il Signore potente in battaglia. Lui ha vinto. Le porte del paradiso erano aperte per lui e sono aperte per noi. Cari, oggi vogliamo ringraziare il nostro Dio per tutta la sua fedeltà, che rimarrà per noi incomprensibile fino alla fine. Ma Dio ha già parlato a Mosè: farò grazia a chi vorrò fare grazia, avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Il nostro Dio non ci lascerà mai cadere. Una volta ci ha preso dalla polvere, dal fango, e ci ha messo su una posizione in alto, e così rimane per sempre, anche se dobbiamo attraversato per andare in basso, o siamo forti o deboli, che siamo questo e quello. Tutto il nostro aiuto viene dal Signore che ha creato il cielo e la terra, e non ci vergogniamo di dire: Signore, noi siamo deboli, ma tu sei forte. Noi siamo deboli, ma Tu sei onnipotente, aiutaci e ci rendiamo conto che già ci hai aiutato, ma non dobbiamo rimanere inattivi. Dopo aver ascoltato la parola di Dio, dobbiamo non solo alzarci fisicamente in preghiera, ma anche alzarci spiritualmente in preghiera verso Dio e dire: Signore, oggi mi hai mostrato che tu hai vinto, hai vinto per noi, hai fatto tutto per noi e hai regolato i conti col nemico. Alzati, Signore, e va avanti a noi. Se, e io vi dico, se seguiamo il nostro Dio con fede, vedremo tutti i nemici come sconfitti. E in questa via di Dio, a destra e a sinistra, potremmo continuare con il nostro cammino con Dio, credendo alla sua preziosa e santa parola, che Lui ci voglia benedire. O se potessimo riconoscere l'ora della visita divina, Dio vuole parlarci come un padre parla ai suoi figli. Dio ha delle buone intenzioni anche questa mattina. Il Signore vuole il nostro bene. L'ultima tromba suonerà alla fine dell'ultima epoca della Chiesa e tutti coloro che avranno ascoltato e creduto l'ultimo messaggio saranno fra coloro che saranno portati dalla mortalità all'immortalità, dalla corruzione all'incorruttibile. Insieme saremo presi nell'aria e incontreremo il Signore in quel giorno glorioso. Oh, che giorno glorioso! Caro cuore, questa non è una storiella, è realtà divina. Gesù Cristo è veramente sceso all'inferno. In questi giorni ho ricevuto una telefonata da qualche parte e mi è stato detto: il fratello tal dei tali è stato qui e ha proclamato che Gesù Cristo è l'arcangelo Michele. Io ho detto: ha mentito. E poi che non c'è l'inferno, ho detto: ha mentito. E sapete come succede a volte? Le persone, le prediche del fratello Brane li prendono, non hanno intendimento divino e ne fanno qualcosa di terribile. Ci sono dei detti a cui le persone si possono fare riferimento, ma nessuno può stare su un piede solo. Se c'è un'espressione qui e poi un altro argomento, allora bisogna prendere tutti i passi biblici che appartengono all'argomento. Volevo dire solo questo. L'inferno è una realtà perché Gesù Cristo, il nostro Signore, è sceso e fino allora il paradiso era anche laggiù. Abramo poteva vedere il povero Lazzaro nel seno di Abramo. Il Signore non ci ha raccontato una storiella e quando Pietro dice: in spirito è sceso fino ai luoghi più bassi della terra, allora non era il sepolcro, questi sono i luoghi più bassi della terra. Per me la parola di Dio rimane per l'eternità e tutto il resto è una menzogna. Abbiamo a che fare con realtà e siamo grati a Dio per questo. Per un certo tempo siamo stati, per amore di Cristo, siamo stati considerati strani, ma arriverà sicuramente l'ora in cui Dio si volgerà la sua faccia per benedire noi e molti altri, perché abbiamo perseverato e tenuto fede alla parola di Dio, non correndo dietro a questo o quell'insegnamento vuoto, ma tenendo fede al Vangelo pieno e restaurato. Che Dio ci sostenga, ci rafforza e ci fortifichi. e che ci dia l'opportunità oggi di alzarci con fede e in fiducia in Dio e dire: Signore, ora lo riconosco, ora posso affermarlo con fede. Tu hai fatto tutto, ti seguirò. Tu hai perdonato tutto, hai guarito, hai liberato, hai sconfitto tutte le potenze delle tenebre, sono tua proprietà. Abbiamo a che fare solo con un esercito nemico sconfitto. Tu, oh Signore, ci hai preceduto, fammi grazia di seguirti con fede e Dio lo farà, sia lodato il nome del Signore. Amen. Alziamoci e preghiamo. Insieme ti ringraziamo per questa riunione, per la tua preziosa e santa parola. Oh Signore, che possiamo prenderlo come una lezione per il resto della nostra vita, riporre la nostra fiducia in te, alzarci nel tuo nome ed andare avanti, perché sappiamo che tu vai davanti a noi. Amato Signore, quanto sei meraviglioso, quanto è gloriosa la tua parola. E quando guardiamo indietro possiamo dire: riconoscete che il Signore guida i suoi santi in modo meraviglioso, anche se a volte andiamo per le strette, disperazione, difficoltà, ma alla fine c'è sempre la tua vittoria e la tua forza, Signore fedele. Ti ringraziamo perché anche ora farai del bene al tuo popolo, Signore fedele. Ti ringraziamo, lode, gloria e onore. Siamo qui, prendici, usaci come vuoi, ognuno per il compito a cui tu lo hai posto e stabilito. Oh amato Signore, ancora una volta ti ringraziamo per la tua fedeltà, Signore, per la tua parola rivelata, per il messaggio di questi giorni, per il tuo servo e profeta che hai mandato, anche per la grazia che siamo rimasti sobri di aspettare che venga la tua ora. Ti ringraziamo per tutto. Oh Dio, potremmo elencare tante cose che hai fatto per noi. Signore amato, benedici i miei fratelli, benedici le mie sorelle. E come ha chiesto il mio caro fratello, siamo uniti perché tu possa scendere con la potenza dello Spirito Santo, come hai fatto a Pentecoste. Oh Signore, ieri e oggi ho sentito il tuo amore, tu ci sei vicino, la tua ira si è placata, la tua ira si è ritirata, riconciliazione, grazia, salvezza, benedizione, tu ti riveli fra il tuo popolo, ti lodiamo e ti ringraziamo, lodiamo la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. E vogliamo andare avanti nella potenza del tuo nome. Vogliamo seguirti, oh Signore, tu hai preceduto Asa e l'esercito. Hai sconfitto tutti i nemici, nessuno poteva vantarsi: ho fatto questo, ho fatto quello. Signore, anche Davide non poteva vantarsi, sapeva che sarebbe stato un perdente, ma tu eri in lui. Come ha detto il fratello Branham, era Cristo in Mosè, Cristo in Davide, Signore, Cristo in noi, speranza della gloria. Amato Salvatore, prendici tutti. Dacci parole di edificazione fra di noi, di conforto, Signore, in ogni situazione. Preghiamo anche per il nostro giovane fratello che sta tornando nella Repubblica Popolare di Polonia. Oh Signore, benedicilo e stabiliscilo per benedizione. Ti ringraziamo perché lo farai. Nel nome di Gesù. Amen.